This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud, or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda, whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
Sì, forza calcio, sì, forza squadra, forza calcio, viva il pallone, che bello! Soprattutto quando questo sport può essere fatto costruendo un sacco di stadi, sfruttando un sacco di persone, spendendo 220 miliardi di euro. Prendere questa bellissima occasione per riunire squadre di tutto il mondo e soprattutto per cercare di ripulirsi un po' la coscienza, perché giustamente ospiti i mondiali di calcio, forza calcio del mondo, allora questa è una grandissima possibilità per il tuo paese per cercare di dare una bella immagine di quanto è bello questo tuo posto, quanto belli sono i tuoi deserti, quanto simpatici sono le persone che lavorano insieme a te, quanto simpatici sono gli schiavi che hanno costruito tutti i bellissimi grattacieli che vedi giusto dietro di te, oppure tutte quelle simpatiche persone che la mattina quando tu ti svegli tranquillo nel tuo albergo ti puliscono il cesso. Ah, che bello, che bello, che bello. Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Hola. Quindi oggi su Feed facciamo un po' i critici, facciamo un po' i critici. Allora, parto dal presupposto che purtroppo per interessi personali e per altre cose a me il calcio non è che non mi piace, nel senso, a me piace il calcio come sport, forza calcio, lo giocavo spesso insieme ai miei amici, però come sport in sé non sono mai riuscito a seguirlo con costanza, quindi oggi non parleremo di calcio, di squadre, robe, eccetera, non si parlerà di tifoseria, ma si parlerà principalmente di un po' cosa c'è dietro questo Qatar 2022, che cosa succede, che fine faranno questi stadi, come sono stati costruiti, quanto sono costati, come hanno fatto anche praticamente, perché alla fine sono riusciti a creare tutto quanto in tempi record. Quindi oggi cerchiamo di approfondirlo un pochettino su Feed, grazie a degli articoli che ho selezionato, ho sbagliato mouse perché questo è quello dell'altro computer, su L'Indipendente, dove vedremo un paio di articoletti, poi uno veloce sull'Independent, uno invece poi su cosa? Su un altro articolo di giornale che si chiama The Print, e vedremo un po', quindi effettivamente il Qatar che ha una nuova ambizione dopo la Coppa del Mondo del Calcio, ovvero per esempio convincere gli espatriati a rimanere, quindi tutta questa carica di persone che hanno deciso di partecipare, comunque sono stati chiamati per la costruzione degli stadi, cose eccetera, a cercare di rimanere lì. Poi vedremo un altro articolo invece di effettivamente la partecipazione anche militare italiana e non per la sicurezza e tutto quanto di questo evento. Infatti poi mi piacerebbe aprire una piccola parentesi, ovvero di come verrà gestita la cyber security, il controllo, gli occhi digitali per la preparazione dei mondiali di calcio e anche per capire come gestire la sicurezza quando hai un volume di persone così ampio. E poi vedremo anche un po' il costo economico e umano, fra virgolette, di questo bellissimo, di questa bellissima competizione di calcio, forza calcio. Quindi ciao a tutti quanti, forza pallone, sì, forza pallone. Allora, questi impianti diventeranno dei bellissimi colossi fatiscenti, esatto. Ma il calcio è quello sport che si gioca con le racchette e i pattini? No, allora, Valerio, per favore, dai, non facciamo confusione. Allora, le racchette e i pattini è un altro sport. Il calcio si gioca strappandosi i testicoli, facendoli palleggiare più volte possibili e poi farli finire dentro ad un canestro triangolare. Ecco, quello è il forza calcio. Forza stoppers, sì, esatto, no, con i guantoni, sono d'accordo. Ma non c'è Fede, ma dai, oppure hai perso tempo ad attendere il countdown, che fregatura. Ciao Matteo, ciao. Ripulire non solo la coscienza, esatto. Ciao Manuel, ciao carissimi. Poi vedere l'Argentina che perde 2-1. Contro chi? L'Argentina ha perso? Oioioi. Oh, a quanto pare niente da fare, cioè non capisco un cazzo di calcio, però a quanto pare squadra forte con un sacco di giocatori forti, comunque non è detto. Ecco, devo dire che quella è una delle cose interessanti in generale di alcune competizioni sportive composte soprattutto da squadre, dove tu pensi, vabbè, per forza squadra con un sacco di giocatori potentissimi vincerà, e invece no, abbiamo l'esempio dei Lakers dall'altra parte dell'oceano e qua adesso con l'Argentina, anche qua per esempio col PSG, squadra super, super top del Paris Saint-Germain, che ha un triangolo d'attacco potentissimo, eppure sta facendo schifo. Quindi Germania e Giappone sembra uscita da una puntata di Inazuma Eleven. Sì, esatto. Il calcio con la F, il falcio! No! No, mi dissocio. Allora, c'è da dire che l'assegnazione di 12 anni fa si sapeva tutto ed ora tutti parlano. Perché non prima? Ah, su questo non ti so dire effettivamente quando è stato deciso che il Qatar avrebbe ospitato i mondiali di calcio. Comunque non credo che la situazione politica ed economica del Qatar di 12 anni fa di adesso sia particolarmente diversa. Allora, il Qatar è cresciuto tantissimo nell'ultimo decennio, ma diciamo che lo stesso si sapeva all'incirca quale fosse la principale fonte di reddito di questo paese e come, diciamo, questi questi bellissimi grattacieli, tutte queste strutture venivano costruite. Adesso non è altro che peggiorato il problema, però vabbè, sono d'accordo che comunque 12 anni fa la situazione era un po' diversa, quindi adesso noi facciamo tanto buh, che schifo, cattivi, come potete adesso Qatar, simbolo dell'inquinamento mondiale. Effettivamente era complicato. Allora, per eliminare il Qatar serve uno sciroppo. Mi ha fatto venire la depressione, grazie Giorgio. Allora, nel 2010, se non sbaglio... Ah, ok, d'accordo. Non ti dissociare, Fede, il falcio è lo sport preferito del grande... Ok, d'accordo. Stipendi circa 200 euro per gli operai schiavi degli stadi in Qatar. Sì, esatto. Dopo vedremo un pochettino questa situazione qua. Ieri la Germania ha dato un segnale abbastanza forte contro la FIFA. E dopo parleremo anche della FIFA, ovvero quali decisioni ha preso, insieme ovviamente a quelli che gestiscono tutti gli eventi, questi che gestiscono in generale il Qatar. Però adesso andiamo, o almeno ci conviene anche darci una mossa, perché abbiamo un po' di articolini da leggere. Quindi ciao a tutti quanti, sono molto contento di essere qui con voi oggi. Mi chiudo un po' di bannerini perché sennò non vi vedo bene anche in chat, cose eccetera. E quindi direi che possiamo cominciare e possiamo partire da questo articolo dell'Indipendente che parla l'altro mondiale, cronache assurde dal Qatar 2022. Allora, a quanto pare questo è una parte di un primo articolo o di un articolo totale che vogliono fare, e poi vedremo se nei prossimi giorni uscirà la seconda parte. Intanto leggiamo la prima. Quindi diciamo che la puntata di oggi non sarà sviluppata su un unico articolo, ma leggeremo principalmente 5 articoletti che ci potranno dare 5 prospettive leggermente diverse di come si stanno organizzando, di come si stanno svolgendo questi Qatar e anche quali possono essere i progetti futuri dopo questo incredibile evento. Allora direi che possiamo cominciassimo e partiamo quindi da questo articolo qua. Allora, tra poche ore, che succede? Ah, perché non si vede niente? Ma che bello, perché ho sbagliato inquadratura. Scusate. Allora, l'altro mondo, cronache assurde dal Qatar 2022. Tra poche ore prenderanno il via in discussione i mondiali di calcio di Qatar. Questo perché è l'articolo del 20 novembre, quindi è per questo che hanno detto tra poche ore prenderanno il via in discussione di questo mondiale. E con questa rubrica settimanale, vabbè, abbiamo deciso di raccontarvi i lati apparentemente più leggeri di costume spesso assurdi che accompagneranno questo evento. Allora, partiamo subito col dire che nonostante gli azzurri non facciano parte della competizione, l'Italia ha già ottenuto un'importante vittoria. Vabbè, non saremo infatti ricordati per la peggiore mascotte nella storia dei mondiali, come il pupazzetto Ciao degli anni 90, che bello. Per quelli di voi che sono un po' troppo giovani, vi consiglio di recuperare il cringe degli anni 90, che bello che è stato, che bello. Allora, è notizia di venerdì invece, cosa che immagino sappiate tutti quanti voi, che non verranno serviti alcolici all'interno degli impianti. Per la gioia delle migliaia di tifosi che si dovranno accontentare di tè alla menta. Una nota marca di birra americana, sponsor dell'evento, ha commentato la decisione con un tweet poi cancellato che diceva scelta imbarazzante. Dal punto di vista enogastronomico è andata male anche alla Spagna. A quanto pare i cugini iberici dovranno fare a meno del loro adorato jamón, prosciutto, mentre gli scaltri argentini hanno scelto di alloggiare nelle stanze degli studenti presso l'Università del Qatar invece che nel preventivato hotel a 5 stelle. Questo per consentirgli di fare i loro amati barbecue a base di assado. Mamma mia ragazzi, che buono! Un giorno nella vostra vita spero che tutti voi abbiate la possibilità di mangiare un buon assado fatto da un argentino. È un game changer. Allora, Messi e compagni ci credono, dato che hanno fatto arrivare in Qatar circa 2600 kg di carne di manzo. Malissimo invece il Ghana, che pare abbia dimenticato di portarsi dietro le maglie da gioco. Bravo Ghana, avevi una cosa da fare, una cosa. Allora, le divise per le Black Stars sono quelle spedite, ma non era detto che riescano ad arrivare in tempo per la prima partita ufficiale. Il soccorso però è arrivata l'Università Statale di Milano, che avrebbe inviato al Qatar 30 diverse griffate, la statale, per evitare che i giocatori ghanesi debbano scendere in campo con la classica maglia della salute bianca, con il numero disegnato a penna, come nei peggiori campi di periferia. Allora, io non vi so dire se tutto questo è successo veramente, perché purtroppo non ho seguito i mondiali, ma nel caso... è una bellissima storia. Però non vi preoccupate, dopo andiamo su qualcosa di un pochino più interessante. Sempre in tema di maglie da gioco, è importante sottolineare che la scelta fatta dallo sponsor tecnico della nazionale danese, che in protesta con le violazioni ai diritti umani commesse in Qatar, ha deciso di nascondere il proprio logo dalle maglie della Danimarca, e sempre la nazionale danese si era resa protagonista anche di un'altra importante iniziativa, prontamente bocciata dalla FIFA. Ovvero quella di inserire la scritta "diritti umani per tutti" nelle divise di allenamento. La FIFA, il massimo organismo calcistico a livello mondiale, infatti non permette messaggi politici sulle maglie, soprattutto perché i diritti umani per tutti nel Qatar non esistono. Evidentemente per loro i diritti umani non sono una scelta politica e non diritti universali che andrebbero riconosciuti a tutte le persone del pianeta. C'è del marcio in Danimarca e nella FIFA. Sono assolutamente d'accordo, anche perché sarebbe, credo, per loro una grandissima posizione politica nei confronti dello Stato che ti sta ospitando, dove diciamo che è abbastanza palese per come hanno costruito quei bellissimi stadi. Allora, in compenso il presidente della FIFA, Gianni Infantino, avrebbe chiesto ai leader mondiali di fermare le guerre durante i mondiali in Qatar. Bellissima proposta, senza dubbio. Peccato che aveva messo nello stesso girone della competizione Iran, Stati Uniti, Inghilterra e Galles. Ha tutto il potenziale per far scoppiare una nuova guerra. E si pronuncia comunque un mondiale non facile per la nazionale inglese, che dopo la batosta dell'europeo ora ne rischia un'altra il Qatar. I giocatori della nazionale starebbero infatti passando notte insonni a causa del rumore che fanno i cammelli nei pressi del loro hotel. Bellissimo. Una lancia in favore di Infantino va però spezzata, ovvero che durante la conferenza stampa inaugurale del torneo ha dichiarato infatti: oggi mi sento qatarino, oggi mi sento arabo, mi sento africano, mi sento lavoratore emigrante e mi sento gay. Cosa? D'accordo, sorvoliamo questo commento bellissimo. Vabbè, lasciamo perdere. Ah, che bello quando le persone cercano di essere inclusive. Vabbè, lasciamo perdere. Oggi, quindi, mentre raccontava la sua esperienza di vita da italiano, cresciuto all'estero, vittima a sua volta di discriminazioni e bullismo. Infatti ho inoltre aggiunto che le critiche al mondiale sono ipocrite. Per quello che noi europei abbiamo fatto negli ultimi 3.000 anni, dovremmo scusarci per i prossimi 3.000 anni, prima di dare lezione morale agli altri. Ah, che belli questi commenti, li adoro, proprio mi fanno venire il brividino ai testicolini. Allora, c'è del buon senso, ma sono tutto decisamente opportunistico, ma dai, giusto un pochettino. Domenica 20 novembre alle ore 16 ci sarà al Bayt Stadium di Al-Khor la partita inaugurale del torneo Qatar-Ecuador, che da quel che ho sentito il Qatar ha preso una bella bastonata, arbitrata dall'italiano Orsato, e poco si conosce della nazionale padrona di casa, infatti gli allibratori danno per favorita la squadra nazionale sudamericana. Nonostante i pronostici, probabilmente ci sarà da aspettarsi una partita combattuta tra due squadre che almeno sulla carta, secondo il ranking FIFA, non sono troppo distanti in termini di valore. Inoltre il Qatar è campione d'Asia in carica e bisogna poi considerare che i giocatori del Qatar sono in ritiro da giugno per prepararsi al meglio le partite. Non si può dunque mettere in discussione la loro professionalità. Lo ha ribadito anche l'ex allenatore dell'Inter, Andrea Stramaccioni, che da un anno e mezzo allena il Qatar al Garafa. Qualcosa di simpatico successo sugli orari, che in Italia per noi sono sacri, qui invece sono stato costretto ad adottare il pugno di ferro e fare tante multe. Poi mi sono contentato che qua tutti i calciatori sono ricchissimi e se ne fregano, ha dichiarato. Che poi, se non mi sbaglio, ho visto delle immagini, non so se le avete viste anche voi, ovvero della particolare, diciamo, sbalzo termico che c'è fra i paesi in cui diciamo le squadre nazionali si sono allenate e quando hanno dovuto fare tutta la parte di preallenamento, pre-gara, pre-partite lì nel Qatar. Io ho visto letteralmente la gente che moriva sul campo e praticamente si accovacciavano tutti davanti a questi giganteschi ventilatori con credo dell'aria umidificata per cercare di stemperarsi un attimo, perché cioè veramente ragazzi io non oso immaginare di che cosa voglia dire allenarsi adesso in quel paese lì. Io ho avuto la possibilità di andarci nel 2019 a ottobre che da quel che so non è una bellissima stagione per andarci, perché è proprio il periodo di transizione fra l'estate e l'inverno. Infatti mi sono subito di quelle ondate di caldo umidissimo, per assurdo, che veramente erano, che ne so, 32-35 gradi, ma percepiti erano 40-45, cioè vi giuro ragazzi, una roba immonda, non si riusciva a stare fuori per più di 5 minuti, letteralmente. Infatti ci credo che hanno costruito tutti questi, ma sia negli Emirati Arabi, sia nel Qatar, magari potrebbe essere che la situazione non sia tanto difficile, in alcune zone degli Emirati Arabi, comunque, dove ci sono corridoi che ti portano da un posto all'altro tutti climatizzati, perché sennò col cazzo che cammini fuori. Quindi non oso immaginare di che cosa voglio dire correre per 45-90 minuti sotto al sole. Andiamo avanti. Domenica 20 novembre alle ore 16. No, perché? Questo l'ho già letto. Che cacchio stai dicendo? Allora, Somila, a quanto pare sarà la canzone non ufficiale della Coppa del Mondo e probabilmente diventerà il tormentone prima delle partite della nazionale padrona di casa. L'ho ascoltata, fa schifo. Allora, piccola consolazione, dunque meno fastidiosa delle vuvuzela del Mondiale in Sudafrica 2010. Ma come? Era bellissima! Oh, Samina Minae, waka waka, waka waka, Ancora 12 anni dopo ce lo ricordiamo benissimo tutti quanti, con quella gnocca di Shakira. Evviva le vuvuzela, preferisco le vuvuzela piuttosto a questa merda. Quindi vaffanculo, non sono d'accordo. Viva le vuvuzela, viva Shakira, viva Samina e. Samina Mina e. Vaffanculo. Andiamo avanti. Quindi Independent. Parliamo invece di qualcosa di un pochino più cicciotto. Quindi della Coppa del Mondo, il costo umano di Qatar 2022. E qua la cosa diventa interessante. Fate finta di non vedere tutte queste pubblicità di macchine fotografiche intorno. Non sto per niente cercando macchine fotografiche e cineprese nuove, assolutamente no. Quindi è tutto assolutamente a caso la pubblicità che vedete ai lati. Se vedete anche qualche dildo.
This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud. Or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda. Whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe. Every day at Saks.com.
Lasciate perdere anche quello. Quindi il conto ammonta a 200 miliardi di dollari, che se non mi sbaglio dovrebbe essere tipo, 50 volte rispetto a quello che è costato fino ad ora un mondiale medio. Ma il vero prezzo di ospitare il più grande premio del calcio, viva calcio, è stato pagato dai lavoratori migranti che hanno subito abusi e persino la morte per portare il torneo in Medio Oriente. Le famiglie in lutto raccontano a David Harding la loro storia. Questo articolo qua l'ho preso dall'Independent. La metropolitana di Doha è uno dei gioielli ingegneristici del Qatar. Sono d'accordo, bellissima. Un sistema di trasporto ultramoderno da 36 miliardi di dollari, 32 miliardi di sterline, visto che comunque devono fare la conversione, visto che questo è un articolo inglese, che accelera le persone intorno alla capacità del futuro dello Stato del Golfo e di oltre. Di solito può essere utilizzata per spostarsi tra i ristoranti nel quartiere precedentemente fatiscente di Shereb o Hotel 5 Stelle nella West Bay benestante di Doha, ma per le prossime settimane decine di migliaia di appassionati di calcio lo useranno per raggiungere ciascuno degli 8 stadi della Coppa del Mondo del Qatar, da Al Janoub nello sud o Al Bayt nel nord. Si estende su 76 km, 46 miglia, a 37 stazioni ed è forse il più grande simbolo di come l'incredibile ricchezza e ambizione del Qatar abbia contribuito a trasformare completamente il paese negli ultimi anni. L'incredibile trasformazione del Qatar è stata pronta per la Coppa del Mondo. Nessun paese è mai stato così fisicamente cambiato solo per tenere un torneo di calcio. E qua devo dire, da una parte sì, è vero, perché hanno la disponibilità e quindi possono effettivamente fare tutto quello che vogliono a livello economico, a livello geografico, però se ci pensate anche ci sono dei limiti strutturali che sono incredibilmente meno invasivi rispetto a fare lo stesso identico tipo di torneo però in città anche particolarmente storiche, come possono essere per esempio Roma, Parigi, Amsterdam, Londra, facciamo finta, o uscendo fuori dall'Europa, come è stato, che ne so, in Brasile, come è stato, che cavolo ne so, in un'altra parte del mondo. Lì è già una struttura della città ben formata e quindi non è che la puoi stravolgere più di tanto, che anzi io credo che sia una cosa bellissima, ovvero cercare di adattare un torneo così particolare in base alla geografia di un particolare territorio. E questo lo trovo abbastanza interessante. Invece nel Doha, nel Qatar, non c'era un cazzo, quindi nel senso ci credo che lo puoi trasformare. Se hai quattro ramoscelli e due cammelli, cioè, almeno non è così difficile spostarli. Quindi è vero che c'è stato un grandissimo cambiamento, ma anche perché prima non c'era un cazzo. Allora, oltre alla metropolitana, il Qatar ha costruito o aggiornato 8 stadi ad un costo ufficiale di 10 miliardi di dollari e ha costruito un aeroporto da 17 miliardi insieme a hotel, strade, un enorme porto, migliaia di appartamenti, un quartiere, ruspe, Venezia hanno costruito. Sì, è una replica di Venezia praticamente, un vasto museo nazionale da 400 milioni di dollari. E persino una città, vaffanculo, ho il coso scarico. Vabbè, non importa, ho il mouse scarico. E che cavolo stavo dicendo? Ah sì, è persino una città da 45 miliardi di dollari in tempo per il calcio d'inizio di domenica. Il fulcro di quella nuova città, Lusail, è lo stadio color oro da 770 milioni di dollari e ospiterà la finale della Coppa del Mondo. Il Qatar afferma di aver speso 500 milioni di sterline dollari, scusate, a settimana per prepararsi al torneo, per un totale di 200 miliardi di dollari. Il costo reale potrebbe essere molto più alto. Come per molte cose, in Qatar la metropolitana ha un prezzo elevato. La trasformazione del paese è stata possibile non solo attraverso il denaro del Qatar, ma anche grazie al lavoro di un enorme esercito di lavoratori, per lo più provenienti dall'Asia meridionale. Gli ho chiesto di non andare. Quindi parliamo di un esempio un pochino più personale, un pochino più specifico. Kashi Ram Belbase, 32 anni, era un elettricista del distretto di Kapilvastu, nel sud del Nepal, vicino al confine indiano. Kapilvastu è conosciuta localmente per la sua agricoltura, ma Kashi era stato promesso un lavoro all'estero dove avrebbe potuto assicurarsi un salario di gran lunga superiore a quello che lo avrebbe potuto guadagnare in patria. Nel 2013 si è recato in Qatar per lavorare alla metropolitana. Sposato con un figlio piccolo e una figlia, Kashi ha seguito un percorso ben battuto per molti nepalesi. Secondo alcune stime ci sono più di 430.000 nepalesi che lavorano nella nazionale ospitante della Coppa del Mondo, il che li rende un contingente più grande della popolazione dello Stato del Golfo rispetto ai catarioti reali, che sono circa 315.000. E quello che è successo a Kashi è stato tragicamente quello che è stato tipico nell'esperienza di molti suoi connazionali. Attirato in campagna da un'agenzia di reclutamento con la promessa di lavorare come elettricista, fu invece impegnato come falegname. Questo è successo a molti lavoratori migranti che in seguito si sono trovati a lavorare per meno soldi di quelli offerti e con contratti più lunghi, in un momento in cui cambiare lavoro non era un'opzione. Kashi è stato impiegato per 2 anni prima di tornare a casa per una pausa, durante la quale si è rifiutato di dire a sua moglie delle dure condizioni di con i suoi familiari. Sapevamo che era un caldo estremo in Qatar, ma non ce l'aveva mai detto quando è tornato a casa, ha detto la sua vedova Dana Kala all'Independent. Quando gli ho chiesto di non andarci di nuovo se fosse difficile per lui, ha risposto che sarebbe andato perché andava tutto bene. Ha detto che sarebbe stato meglio quando sarebbe partito di nuovo, anche se era solito dire che il lavoro non era così duro per lui. Sentivamo che doveva essere duro come lo era all'estero. Io non oso immaginare effettivamente la pressione che può avere un padre che è costretto a fare un lavoro del genere perché sa che non posso dire fortunatamente, comunque, che sa che grazie a quel salario, che è assolutamente vergognoso se noi lo convertiamo alle nostre valute, ma convertito invece alla loro valuta nepalese vuol dire comunque la possibilità di sostenere una famiglia per anche anni magari, lui rinunciare a questa grandissima possibilità che ha, o almeno credo che per lui possa voler dire essere un po' una vergogna per la famiglia. Lo sento proprio come un dovere in quanto padre, in quanto magari quello che cerca di sostenere la famiglia che ha ricevuto questa, fra virgolette, opportunità. E quindi da una parte posso capire anche la sua volontà di non voler far stare in pensiero la sua famiglia nonostante le condizioni di lavoro fossero tragiche. E questa cosa qui veramente mette, o almeno a me mette grandissima, grandissima tristezza, soprattutto perché non è un caso singolo, ma se solo del Nepal stiamo parlando di 430.000 persone, possiamo solo immaginare quanti di questi, di quanti altri paesi ci siano esempi simili se non identici. Nel marzo 2015 a Dana Kala è stato detto improvvisamente che il suo marito era morto. Hanno scoperto che la causa solo dei suoi compagni di lavoro. Dopo la morte i suoi colleghi mi hanno informato che il motivo era un attacco di cuore. Offusca questa eredità. Kashi era in forma quando è partito per il Qatar, ma la sua storia purtroppo non è fuori dall'ordinario. Molti decessi sono stati attribuiti a insufficienza cardiorespiratoria acuta, anche se gli esperti sostengono che questo è un sintomo piuttosto che una causa. La questione dei morti tra coloro che lavoravano ai preparativi del Qatar per la Coppa del Mondo è diventata un gioco cupo e sgradevole di numeri, accuse e smentite. Il numero di morti varia tra un conteggio ufficiale di 3 persone morte in incidenti legati alla costruzione degli stadi della Coppa del Mondo attraverso i 6.500 segnalati da The Guardian nel febbraio 2021. Contando i lavoratori di 5 paesi, tra cui il Nepal. Ai 15.000 citati in un rapporto dell'Amnesty International pubblicato l'anno scorso. Quindi per il momento possiamo avere una stima, un'idea che siamo tra i 6.500 e i 15.000 citati, persone che possono avere subito una causa del genere. Il Qatar ha sostenuto che il tasso di mortalità tra le comunità di migranti rientra nell'intervallo previsto per le dimensioni e i dati demografici della popolazione. Che pezzi di merda. E che i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità mostravano che il tasso di mortalità tra i lavoratori migranti dell'Asia meridionale è inferiore in Qatar rispetto ai loro paesi. Che figli di buona donna. La vera portata potrebbe non essere mai conosciuta, in gran parte perché le cifre ufficiali del Qatar sono inadeguate, specialmente sulle cause di morte. Il prezzo pagato, tuttavia, non è solo delle vite, ma in una miriade di altri abusi, tra cui furto di salari, straordinari non pagati, lesioni, furto di passaporti e discriminazione, secondo i gruppi per i diritti. Immagino che molti di voi magari abbiano già visto qualche video riguardo alla situazione simile, se non identica, invece degli Emirati Arabi, soprattutto di Dubai e Abu Dhabi, che a molti lavoratori gli viene letteralmente sequestrato il passaporto affinché loro siano praticamente dei prigionieri, sono costretti a lavorare lì. Vedo 2 costi importanti con questa Coppa del Mondo, dice Michael Page di Human Rights Watch. Naturalmente è il costo delle vite, ma anche gli altri gravi abusi per i lavoratori migranti che hanno costruito l'infrastruttura della Coppa del Mondo che hanno vissuto. C'è anche un costo pagato in termini di eredità e molti lavoratori migranti sono orgogliosi di ciò che hanno costruito in termini di infrastrutture e le loro storie si intrecciano con la Coppa del Mondo del Qatar, ma ciò è oscurato dalla riluttanza della FIFA e del Qatar a risalirci per, almeno a risarcirli per i gravi abusi che hanno affrontato. Offusca questa eredità in un modo così incredibile, dato che le persone che sono più responsabili di tenerlo possibile sono quelli che hanno pagato il prezzo più alto. È troppo difficile per noi crederci. C'è anche la questione della malattia. Dopo 5 anni di lavoro in Qatar, come ha detto alle polizie e cuoco, Dunbar Barud Khatri è tornato in Nepal nel giugno dello scorso anno soffrendo di insufficienza renale. 5 mesi dopo era morto all'età di 28 anni. È morto quasi 3 mesi dopo il nostro matrimonio, dice sua moglie Manita. Non avevamo abbastanza soldi per il suo trattamento e sua sorella Sharmila aggiunge: mio fratello era perfetto prima di andare in Qatar, era troppo difficile per noi credere che non ci sia più. Negli ultimi 10 anni le autorità del Nepal hanno registrato un aumento del numero di giovani che muoiono di insufficienza renale dopo essere tornati a casa dal lavoro in Medio Oriente. Gli esperti sottolineano il caldo estremo del Golfo. La Coppa del Mondo è stata spostata da un evento estivo ad un invernale per proteggere giocatori e spettatori, così come l'acqua potabile di bassa qualità come fattori. Il Qatar è stato soggetto di un esame di una critica senza precedenti dopo essere stato scelto come paese ospitante della Coppa del Mondo e il primo paese era arabo e musulmano ad esserlo, specialmente quando quel premio è arrivato da un organismo screditato come la FIFA. Gran parte delle critiche, in particolare per quanto riguarda gli abusi sul lavoro e i diritti LGBTQ+, sono state giustificate, anche se inadeguamente alcune sono state motivate da altri fattori sinistri. Il CEO della Coppa del Mondo, Nasser Al-Khater, ha parlato all'inizio di questo mese delle critiche altamente razziste rivolte al Qatar e ha detto che gli europei dovrebbero rendersi conto che non possiedono il torneo. Il sovrano del paese, lo sceicco Tamim bin Aman Al Thani, ha dichiarato che questo mese che il Qatar è stato sottoposto ad una campagna senza precedenti che nessun paese ospitante ha mai affrontato. Questa campagna includeva invenzioni e doppi standard che erano così feroci che purtroppo hanno spinto molte persone a mettere in discussione le vere ragioni e motivazioni. Le accuse di razzismo del Golfo sono diventate più rumorose nelle ultime settimane, quando la reazione contro i critici occidentali è esplosa ed è culminata nella straordinaria invettiva di Gianni Infantino a Doha sabato, quella che abbiamo letto prima su L'Indipendente. Il controllo, che si tratti o meno di una campagna, ha messo però in luce una spaccatura tra le nazioni calcistiche tradizionali come l'Inghilterra, la Germania e la Spagna e quelle che sono sempre più influenti nello sport, come per esempio il Qatar. Cosa succede quando i riflettori si spengono? ha anche fatto luce sulle moderne pratiche di lavoro globali e sulle agenzie di reclutamento senza scrupoli, sui datori di lavoro e sul lavoro delle agenzie globali, questioni di cui il Qatar è solo una piccola parte. Doha ha sottolineato le riforme fatte dal 2010, tra cui la fine parziale del sistema di kafala o sponsorizzazione introdotto molto tempo fa dagli inglesi, che significava che i lavoratori non potevano lasciare il loro lavoro o persino il paese senza il permesso dei loro padroni. Qua mi piace l'uso di questa parola. Il Qatar sottolinea anche l'introduzione di un salario minimo e di un sistema di protezione salariale che è stato introdotto per garantire che i lavoratori ricevessero i loro stipendi. Che qua possiamo benissimo dire che anche qua in Italia tecnicamente c'è un salario minimo, però poi come le aziende lo gestiscono, cazzi tuoi. Il Qatar è chiaro che tali misure garantiranno la Coppa del Mondo 2022 un posto nella storia. Il Qatar ha assunto un fermo impegno per garantire che la Coppa del Mondo lasci un'eredità positiva e duratura in settori chiave, tra cui i diritti dei lavoratori, lo sviluppo sociale, le infrastrutture e l'ambiente. Mamma mia, ha detto un funzionario del governo del Qatar all'Independent. La Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 è stato un catalizzatore per guidare le riforme del lavoro del Qatar 2022 e il Qatar guida la regione in maniera di diritti di lavoratori e in stretta collaborazione con i partner internazionali come per esempio l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, l'ILO, e ha creato un sistema di lavoro equo ed efficace di cui hanno già beneficiato migliaia di lavoratori. Queste sono tutte, diciamo, considerazioni abbastanza interessanti. La nostra legislazione e le nostre iniziative globali sul lavoro lasceranno un'eredità, quindi duratura, in Qatar e in tutta la regione. Il benessere dei lavoratori, ha aggiunto il funzionario, è sempre stata una priorità assoluta per lo Stato del Qatar. Quante belle parole! Il cambiamento sistemico non avviene da un giorno all'altro e cambieremo il comportamento di ogni azienda richiede tempo. Ci impegniamo a ritenere responsabile ogni datore di lavoro senza scrupoli e stiamo lavorando duramente per garantire che i nostri progressi siano completi, genuini e duraturi.
Get ready for the greatest roast of all time, the roast of Tom Brady, a Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart, the 7-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Poi vediamo, qua ci sono tutte altre testimonianze, poi andiamo verso la conclusione dell'articolo dove qua aggiunge: i critici hanno elogiato la capacità del Qatar di annunciare riforme, meno la sua capacità di farle rispettare. Quindi c'è qualcosa che può essere salvato dalla Coppa del Mondo e può placare i critici del Qatar e della FIFA sui diritti, compensare coloro che hanno pagato il prezzo più alto e dimostrare che il calcio è davvero valori e cause. Per citare il principale amministratore dello sport e ora residente a Doha, Mister Infantino. Divertente. Page di Human Rights Watch nota le crescenti richieste di un fondo di risarcimento per i lavoratori migranti uccisi o feriti durante i preparativi della Coppa del Mondo. La Federcalcio inglese è tra quelle che hanno sostenuto l'idea, ma soprattutto FIFA e Qatar non lo hanno fatto. Il ministro del lavoro Doha, Ali bin Samik Al-Marri, ha recentemente bollato le richieste di tale fondo come una trovata pubblicitaria. Il compenso corrisponderebbe al premio in denaro della Coppa del Mondo di 440 milioni di dollari offerto al torneo. Allora, facciamo una piccola pausetta, visto che la chat era abbastanza attiva, quindi leggiamo un po' quali cattiveri avete scritto nella chat. Quindi ciao ragazzi, salve! Si sa quanta gente è morta in tutto? Per il momento ci stiamo facendo solo un'idea, quindi vediamo un po'. Allora, dopo, quando glielo hanno fatto notare che aveva ignorato il 50% della popolazione mondiale, ha aggiunto anche di sentirsi donna. Sì, cioè, giusto per aggiungere altre cose a caso. Vediamo. Infantino, per risolvere il problema dovresti finire come un salume. No, mi dissocio. Allora, breaking news: arrestato Infantino perché gay. No. Beh, effettivamente diciamo che non è nel paese giusto per dire anche queste cose qui. Come no, Fede, quella è Waka Waka e le vuvuzele erano quelle minchiate di trombette che facevano. Lo so, però viva anche le vuvuzele, viva il casino delle vuvuzele. Me ne comprerei una vuvuzela. Quanto costa una vuvuzela? Voglio una vuvuzela. Allora, Andrea diceva, ora faccio il commento brutto, pensa quanto costava il mondiale se pagavano gli operai decentemente. Sì, esatto, cioè, quindi non oso immaginare effettivamente quanto sarebbe costato tutto questo intervento qua se effettivamente avessero deciso di pagare, diciamo, i lavoratori con uno stipendio un pochino più decente, o almeno pagarli, Cristo Dio. Lo so, è anche un po' triste, secondo me, boh, ma anche un mondiale dia forma a un posto. Lo so, Ramone, lo so. Ma non potevano, dice il criticatore, non farlo in Qatar, per Dio? Se un paese non è in grado di coprire certi costi umani, allora perché diamine scegliere di farlo lì? E a quanto pare 12 anni fa loro magari avevano dato anche delle promesse di costruire un sistema che fosse ecosolidale, ecosostenibile, rispetto per i lavoratori, costruire un'infrastruttura che poi sarebbero servite anche per dopo, e poi sappiamo come va. È un po' come i progetti, gli appalti che si fanno qua in Italia. Tu dici, costruiremo un bellissimo, che cavolo ne so, centro commerciale, e costruiremo anche un bellissimo ospedale dove guariremo il cancro grazie alla vitamina C. E poi quella cosa lì viene l'appalto, ricevono i soldi e scappano via. Fine! Ovviamente non è questo il caso, perché le cose le hanno costruite effettivamente, però le premesse e le promesse che fanno prima dell'intervento e poi quello che succede alla fine sono due cose molto diverse. Lavoratori schiavi, prego. Sì, esatto, dovevo specificare. Poi vediamo quanta gente sarà morta, non si sa, ma forse dopo avremo qualche dato in più. Francesco dice, per forza, con il clima del Qatar figurati quanto devi soffrire sotto il sole. Sì, esatto, e soprattutto immagino che la principale, o almeno la principale causa di questi problemi renali che hanno avuto questi lavoratori, come dicevano prima, quindi anche dell'acqua di scarsa qualità, cioè che in realtà a Doha, nel Qatar e anche negli Emirati Arabi hanno la possibilità di avere accesso a un'acqua pulitissima, però la sprecano e giustamente ai lavoratori, che dovrebbe essere la parte più importante ma quella più sfruttata, gli danno invece un'acqua sporca di merda. Avete visto? Ah, che bello il calcio, vero? Cof cof, frecciata cof cof. No, allora diciamo, questo ovviamente non c'entra nulla con il calcio, ragazzi. Questo è una cosa che trascinde dallo sport in sé. Questa cosa poteva benissimo succedere se il basket o il tennis o un altro sport avesse questo tipo di risonanza, avesse questo tipo di, come si può dire, di interesse da parte della popolazione mondiale. Essendo il calcio lo sport più seguito, più amato e più giocato al mondo, allora è ovvio che i mondiali di calcio, essendo quelli che occupano maggiori interessi, dove gli sponsor e dove le persone sono più interessate anche a spendere per andarci, è quello che anche causa i problemi maggiori. Ma sono convinto che sarebbe successa la stessa identica cosa se, per esempio, oggi lo sport più famoso e più praticato al mondo fosse il tennis, per esempio, o il cricket, facciamo finta. Il cricket è super mega giocato, per esempio, in India e in altri paesi, solo che c'è un mercato diverso rispetto a quello mondiale, quindi non riusciamo a fare questo stesso paragone. Quindi, alla fine non è tanto lo sport in sé, e quindi è l'unica, diciamo, lancia che mi viene da spezzare a favore del calcio, ovvero che non c'entra niente qua il calcio, è semplicemente il mercato che gira intorno al calcio. Io, per esempio, mi piace molto come sport da giocare in sé. Quello che mi dispiace tantissimo, e immagino che alcuni di voi possano dire se sono d'accordo oppure no, è quello che un po' ci sta intorno. Alla compravendita dei giocatori, alla particolare diciamo tifoseria che può esserci in alcuni ambiti, che viene veramente vista come una religione. Se tu osi avere delle preferenze di una squadra rispetto ad un'altra, vieni assolutamente linciato sul posto. E è quella cosa che mi dispiace di più, ovvero l'esagerazione intorno al mercato del calcio, che in alcuni casi, secondo me, è assolutamente uscito fuori controllo. Ma non come sport in sé, secondo me è uno sport bellissimo, uno sport eccezionale, come tanti altri sport, però tutto quello che succede intorno va al di fuori, e va al di fuori del controllo dello sport in sé, e può succedere di tutto, soprattutto quando c'è veramente tanta, tanta, tanta pecunia intorno. Faccio ripartire la musichetta, che effettivamente si è stoppata. Leggo ancora qualche minutino i messaggi e poi ripartiamo con l'articolo, quindi non vi preoccupate, ragazzi. Vediamo, non lo è deciso di giocare in Qatar, chi ha preso l'aereo privato per giocarsi su quel campo, chi ha deciso di farsi pagare facendo musica per i mondiali. Ah, beh, vabbè, con un altro discorso. Ma mi chiedo, dice Valerio, e mi autocensuro perché diventerei parecchio blasfemo, dove sono i pacifisti e quelli che si indignano per le armi che mandiamo ad un popolo aggredito? Non ho sentito una parola su questo. Lo so, Valerio, qua apriamo veramente dei discorsi infiniti. Ma il calcio in quanto tale che c'entra? No, esatto. Il calcio non è un essere senziente, ma uno sport che non fa male a nessuno. Sì, infatti, è per questo. Allora i calciatori... infatti, corrigetemi se sbadiglio, ma ci sono dei giocatori che hanno rifiutato di andare ai mondiali oppure no? Perché so che alcuni si sono infortunati e quindi non ci sono andati. Anche se potrebbe essere che in realtà non si siano infortunati, ma l'hanno usato come protesta politica, non lo so. Però se non mi sbaglio alcuni giocatori hanno deciso di andarci. E effettivamente qua ci poteva essere un boicottaggio e che per esempio alcune squadre decidessero di non partecipare. Io sarei stato assolutamente d'accordo su questo e credo che secondo me sarebbe stato un grandissimo, come si può dire, un grandissimo messaggio. Poi non oso immaginare di che tipo di regole, di che tipo di vincoli possono esistere per una cosa così complicata, come per esempio la partecipazione di un evento o comunque di una competizione come questa. Quindi su questo non vi so dire che tipo di limiti hanno. Magari hanno dei contratti che li costringono ad andarci effettivamente, però non so nulla di questo, quindi potrei dire delle cazzate. Allora, falso, guardarlo vuol dire amare il calcio. Andava fatto qualcosa prima, inutile lamentarsi adesso. Infatti sono d'accordo. Allora, vediamo le bocce. Che succede? Com'è F1? Ah, Formula 1, sì, poteva, le bocce, sì, poteva succedere per tanti altri sport. Esatto, il Mondiale dei Generali, la FIFA ha sempre fatto queste cose. Esatto, poi se ci mettiamo in mezzo la FIFA, non oso immaginare di che tipo di casini possono essere successi lì dentro. Scusate, ho un problema con la chat, però mi sa che il mio computer... No, voi non c'entrate nulla, quindi è il mio computer, niente di che. Allora, da quanto siamo in live? Da 40 minuti, adesso finiamo. I numeri di udienza come sono? C'è stato un minimo di boicottaggio? Non lo so, questo ragazzi, però mi piacerebbe capire effettivamente quali giocatori e quali squadre hanno deciso di non partecipare. Pare. Matteo dice, vediamo, ma come fai a boicottarlo se non riesci manco a fare la cosa minima per non guardare le partite? Quelli che sostengono sta posizione non li capisco proprio, non ha senso logico. Esatto, cioè nel senso, secondo me, non guardare il mondiale in questo caso qui non è che effettivamente cambia chissà che cosa, perché purtroppo credo che il 99% di danni siano già stati fatti. Quindi capisco lo schifo, cioè io per esempio, che ne so, non andrei in Qatar in questo momento, se mi ospitassero per andare a vedere i mondiali, io non ci andrei, perché sono dei paesi, sono delle città che ho avuto la possibilità di vedere e che non mi sono piaciute, che mi hanno fatto sentire male, e quindi io cerco di tenermi più lontano possibile da quel tipo di realtà. Però è una mia questione morale, quando ci sono dei contratti in mezzo immagino che la situazione sia più diversa. No, Fede, intendevo il contrario. Scusate. La vecchia campa sopra la panca, allora sì. Ok, allora andiamo avanti con l'articolo. Cosa sta succedendo? Sto facendo casino anche con il mio computer. Invece adesso leggiamo il discorso della cyber security, ovvero come vogliono gestire la cyber security in queste complicatissime strutture. Cybersicurezza, controllo e occhiali digitali. Il Qatar si prepara ai mondiali di calcio. Agli occhi della nazione ospitante, i grandi eventi sportivi internazionali fungono spesso e volentieri da lubrificante burocratico per giustificare nuovi imponenti investimenti. Non è dunque raro che per l'occasione intere aree urbane vengano ricostruite integralmente o che i sistemi di trasporto siano rivoluzionati al fine di semplificare i trasferimenti delle masse umane di visitatori. Scusate. La Coppa del Mondo 2022 della FIFA non fa eccezione e il Qatar sta cogliendo l'occasione per finanziare alcuni ammodernamenti strategici, tra cui, alcuni dei quali, mirano a perfezionare i sistemi della sorveglianza, della difesa e di sicurezza cibernetica della nazione. La cybersicurezza, prima di tutto. Tra le priorità emerge la necessità di tamponare tutti gli eventuali attacchi hacker che quasi certamente colpiranno il minuscolo e osteggiato Stato. Doha non vanta infatti di il sostegno incondizionato dei poteri e le confinanti. Dal 2017 al 2021 le monarchie del Golfo erano arrivate addirittura a interrompere i rapporti con la nazione. Dunque è lecito pensare che dei poteri antagonisti possano decidere di intervenire al fine di danneggiarla, direttamente o indirettamente. Nel tentativo di evitare che i criminali possano infliggere i danni particolarmente disastrosi, il governo locale ha messo in campo più di $1 miliardi per potenziare la propria sicurezza digitale. Una manovra che, secondo Tasmo Digital Valley, rende il Qatar la nazione medio orientale con la più rapida crescita nel settore della cybersicurezza. Per andare sul sicuro, Doha ha dunque intensificato le sue forze di sicurezza informatica, approfittando della consulenza di alcuni tecnici provenienti dal Marocco, ma anche facendo affidamento al Project Stadia dell'Interpol, progetto che è stato creato proprio grazie ai soldati qatarioti nel lontano 2012 al fine di tutelare i campionati di calcio del 2022. Coloro che sono vicini all'apparato organizzativo dell'evento sono pronti a giurarlo. La monarchia non ha badato a spese pur di tutelarsi da eventuali figuracce. La cosa non sorprende, però non vi preoccupate, carissimi. Carissimi catarioti, non sarà per colpe della cyber security che noi rideremo in faccia alle vostre spalle. In faccia alle vostre, vi rideremo in faccia. Cosa sto dicendo? Lasciate perdere. La cosa non sorprende. Il Qatar è tra le nazioni del Golfo che più si sta impegnando al mostrare pubblicamente come una località accogliente, disponibile, in cui tutto funziona e in cui i turisti più abbienti possono vivere le proprie fantasie senza timore di rappresaglie e inconvenienti, anche se leggera. Una possibile breccia informatica esibita in Mondovisione non farebbe che incrinare gli sforzi pluridecennali di politica estera su cui la nazione sta ancora oggi puntando. Ripeto, non vi preoccupate, non sarà per colpa della cyber security che capiremo quanto fa schifo il Qatar. Un occhio digitale controlla la situazione. La nazione si è dunque assicurata di sorvegliare ogni confine e ogni stadio in modo da inibire l'accesso all'evento a tutti quei soggetti che potrebbero essere considerati problematici. Come spesso capita in questi contesti, non si parla solamente di terroristi, ma anche di diversi ultras, il quale si trova in una blacklist condivisa che gli impedisce di comprare i biglietti per le partite. Un fenomeno più atipico si è registrato piuttosto in quel del Regno Unito, nazione che ha deciso di confiscare preventivamente il passaporto a 1300 dei suoi tifosi maggiormente sfrenati. No, questo è bellissimo! Questo è stupendo! In ogni caso, gli 8 stadi che ospiteranno i match calcistici saranno sottoposti alla vigilanza complessiva di più di 15.000 camere ad altissima definizione, le quali sono virtualmente capaci di catturare un'immagine nitida di tutti gli ospiti seduti in tribuna. Non solo. Gli strumenti sono inoltre alimentati da algoritmi di riconoscimento facciale, tecnologia che si integra alla perfezione con la Haya Card sviluppata dal ministro dell'interno, ovvero con un certificato digitale obbligatorio che si ottiene registrando il proprio passaporto in un database che verrà preservato per almeno 3 mesi. Porca boia, questo è fuori di testa! Ha! Stupendo. Peccato che sia, diciamo, in un contesto abbastanza brutto. La sorveglianza biometrica si estenderà dunque anche alle strade pubbliche. E qua mi piace già di meno. Un vero e proprio sistema di controllo massivo che per dimensioni e portata si è trovato a dover fare affidamento a molteplici ditte appaltatrici, tra cui la NEC, che è un'azienda che ha già presentato i suoi servizi alla Coppa del Mondo 2014 e alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Alcune fonti suggeriscono che la Russia, la Entech Lab, che è impresa fornitrice di algoritmi di riconoscimento facciale per la Coppa del Mondo 2018, avesse aperto un canale di contrattazione per partecipare al progetto. Tuttavia, l'indiscrezione non è mai stata confermata ufficialmente e le parti coinvolte si sono rifiutate di chiarire la questione, ancor più ora che la situazione geopolitica fa guardare con sospetto tutto ciò che nasce con il cappello di Mosca. E beh, mi sembra minimo, Cristo e Dio. Ma sì, dai, facciamo partecipare una società russa a una questione di cyber security. Ma Cristo e Dio, ma sei scemo? Vabbè, speriamo. Non posso aprirti, quindi vaffanculo. Le fonti di Biometric Update sostengono che l'intero impianto sarà tenuto in funzione dalle stesse infrastrutture di rete messe in campo da Huawei per ottimizzare le connessioni 5G il 5G pure, al fine di garantire migliori esperienze digitali ai visitatori in arrivo. Ma anche in questo caso i protagonisti delle indiscrezioni hanno rifiutato di commentare. Sebbene il riconoscimento facciale sia ormai da anni uno strumento di sicurezza integrato in tutti i grandi eventi sportivi, è chiarito che gli strumenti dispiegati e i legami politici sviluppati in questi periodi sono destinati a durare nel tempo. In tal senso, proprio Huawei ha lanciato già molteplici programmi universitari in Qatar al fine di assicurarsi che gli informatici del futuro creino legami diretti con la realtà aziendale in questione, cosa che a sua volta andrà a cementare gli interessi condivisi delle sue nazioni. Immagino che molti di voi magari lo sappiate, però Huawei, sì, ovviamente è un grandissimo mercato con i telefoni, cose eccetera, però da quel che ho capito una buona parte del suo fatturato, degli schei che può fare, è grazie alle antenne 5G, o comunque alle antenne in generale. Comunque, scusate se prima ridevo, però mentre leggevo la parte del coinvolgimento della Entech Lab per la questione degli algoritmi per riconoscimento facciale, cioè, non so perché mi è venuta in mente la scena dei Griffin quando sono nella cena tutti questi americani con tutti questi presidenti, dove a un certo punto si infiltra la spia russa tutta con le bandiere russe che dice: ciao americano come me, dimmi un po' quali sono i tuoi numeri per i missili nucleari, dimmi un po' quali sono i tuoi numeri preferiti. Ecco, in questo caso qua mi sento, almeno mi immagino la stessa identica situazione, però con la Entech Lab che dice: ciao cari catarotti, Scotty, diciamo, sì, quali sono, diciamo, vostre persone preferite? Non so, mi immaginavo una roba del genere, quindi spero che non li abbiano fatti partecipare a questa cosa qui, credo che sia il minimo, soprattutto in una roba così delicata, per carità. Non bisogna fargli partecipare a niente, però un corso si tratta di brugole, un corso o almeno una cosa si tratta di cyber security. Il volo dei droni, qua sono molto interessato. Allora, per quanto riguarda la sicurezza militare, DOA si è assicurata di mettere in campo ogni tipo di drone attualmente a disposizione delle forze dell'ordine. Salutiamo le forze dell'ordine. Si parla per lo più di drone hunters forniti dalla Fortem Technologies, strumenti capaci di lanciare reti e paracadute con cui ostacolare aeromobili a pilotaggio remoto, gli UAV. Comandanti da ignoti. Tuttavia, a ridosso della Coppa del Mondo, il Qatar ha anche gettato le basi di una collaborazione duratura con Ankara. Qua infatti mi ricordo che all'inizio ero ovviamente in periodi non sospetti, però sono sempre stati molto delicati sulla questione droni, tutte queste cose qua, nei paesi degli Emirati Arabi e nel Qatar.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Infatti, nel mio viaggio mi sarebbe piaciuto portare il drone, ma ero terrorizzato dall'idea che me lo sequestrassero, perché sapevo che sono comunque dei paesi dove, nonostante tecnicamente non ci dovrebbero essere delle cose particolarmente scandalose da un punto di vista, che ne so, di criminalità, perché non è che ci sia criminalità, o non è che ci sono, almeno non è un punto politico così sensibile, dove, che ne so, se tu almeno non ci sono dei punti di interesse così particolari dove ti vietano di portare dei droni, perché, che ne so, finisci la casa di un catariota e vedi delle cose strane. Però alla fine ho preferito non portarlo, perché effettivamente loro sono molto molto severi, soprattutto con i droni. Infatti non mi stupisco che effettivamente abbiano fatto partecipare le drone hunters, che poi non so se avete visto dei video a riguardo, ma sono veramente divertentissimi. Hanno letteralmente questi sparareti che ti prendono il drone e te lo bloccano, questo è stupendo. E in teoria ne hanno inventato un altro che dovrebbe lanciare degli impulsi elettromagnetici che disattivano completamente il drone. Poi non mi ricordo che altri tipi di tecnologie ci sono, però è molto interessante e molto figo. Il governo turco si è impegnato a fornire personale alla nazione amica, nazione alla quale aveva in passato già venduto dei droni, dei Bayraktar TB2, ovvero lo stesso modello adoperato in Ucraina contro le truppe russe. Ah, questo è interessante. Secondo gli informatori dell'Arab Weekly, i redivivi legami diplomatici con la Turchia dovrebbero quindi consolidarsi ulteriormente grazie al cofinanziamento dei progetti di... Come si legge questo? Akinci Tiha? Una roba del genere. Uno schema di ricerca che dovrebbe portare alla creazione di un carro armato volante capace di trasportare armi di diversa natura. Dopo vedremo anche che partecipazione avrà l'Italia da questo punto di vista militare. La monarchia sarebbe stata ben lieta di mettere le mani anche sui Reaper americani, tuttavia gli USA, guidati da Joe Biden, si sono sempre dimostrati restii a cedere simili armi ai paesi medio orientali e del sud-est asiatico. Quindi tutto da intendere che su quel frangente le trattative si siano arenate senza troppe evoluzioni, e una simile mancanza viene parzialmente compensata dalla presenza europea con l'incubatrice qatariota di tecnologie militari tipo la Barzan Holdings, che si è trovata a unire le forze con la tedesca Rheinmetall per creare una serie di UAV in programma che alcune fonti identificano come il nome di Hail Protection. Dal canto italiano, Roma ha messo a disposizione del Qatar il sistema antidrone AQUS, un attuatore elettromagnetico fisso, infatti avevo presente, e degli attuatori jammer portatili della ditta CPM, Electronic SRL, apparecchi attraverso i quali è possibile disturbare il volo degli strumenti elettronici grazie all'impulso, all'uso di impulsi che interferiscono con la loro funzionalità. Molto figo. Alle spalle dell'evento sportivo emergono quindi conflitti, legami, o almeno dei fitti legami politici e interessi finanziari internazionali che non si fanno problemi a sfruttare la convivialità del contesto per portare avanti i loro obiettivi di crescita. A onor del vero, bisogna riconoscere che questo sia comunque un panorama che si ripropone tristemente ogni volta che un evento pubblico di grandi dimensioni richiede l'imposizione draconiana di strumenti di sicurezza. E questo l'abbiamo letto. Allora, visto che abbiamo ancora due articoli da leggere, però forse questo poteva essere leggermente più interessante, anche per non andare troppo lunghi, perché posso capire essere interessati alla questione, però a un certo punto anche... Ci ha rotto il cazzo! Allora, Ah, sì, allora facciamo questo qua, leggiamo questo qua. Quindi questo non importa, lo lasciamo perdere. Però, se vi può interessare, l'Italia sarà ai mondiali in Qatar, questo è un articolo del 18 ottobre, ovvero che invierà 560 soldati a disposizione dell'Emiro, dove quindi ci sarà una partecipazione militare con 46 mezzi terrestri, una nave, due aeromobili. Il contingente avrà il compito di garantire insieme alle altre forze armate che l'evento si svolgerà in sicurezza. Ah, poi anche non so se riesco a mostrarvelo qui, ragazzi, però è veramente angosciante. Che bello, mamma mia, sono riuscito a fare una foto anch'io di un antilope. Che non so se avete visto, quando è arrivato l'aereo, o quando hanno organizzato il viaggio dell'aereo della nazionale dell'Ucraina, dopo si riesco a recuperarlo ve lo mostro. Praticamente l'aereo, quando è partito da Varsavia, credo, ed è arrivato a Doha, l'aereo della nazionale ucraina è stato scortato da quattro cacciabombardieri. Cioè, quindi proprio tu vedi i video della gente all'interno dell'aereo che riprendeva due cacciabombardieri a sinistra e due cacciabombardieri a destra, perché poteva essere un bersaglio abbastanza delicato. E vi giuro, non so perché, cioè nel senso, non è una cosa che non è mai successa prima, però mi fa veramente tanto strano, mi ha fatto molto molto senso. Cioè, capire la sensibilità di questa situazione, proprio la delicatezza, tanto che la nazionale deve essere scortata dai cacciabombardieri. Cioè, proprio, non so, mi ha fatto veramente tanto tanto strano. Comunque, nel caso, se siete interessati alla partecipazione italiana a questo evento, tutti gli articoli potete trovare gratuitamente sull'Indipendente. Allora, quindi leggiamo quest'ultimo articolo. Però prima facciamo una pausa giusto di 2 minuti, perché ho visto che la chat stava andando ancora un pochino avanti. Allora, scortata dove? Verso l'aeroporto di Doha. E credi che se questo VC facesse il 20% in meno di share al prossimo, la RAI non prenderebbe lo stesso i diritti? Credo che sia una discussione che state facendo fra di voi. Comunque sì, sono d'accordo che lo stesso, comunque tutte le grandi le grandi organizzazioni che trasmettono questo tipo di eventi nei canali nazionali non si faranno alcun tipo di problema di comprare i diritti e trasmetterli. Ma certo, come non gioca? A chi è che è stato scortato? Io ho visto un aereo che è stato scortato da quattro cacciabombardieri. Che nazionale era, ragazzi, allora? La Polonia, allora? Io ho visto che era l'Ucraina. Vabbè, non importa. Tanto con gli orari che ci sono, lo share non sarà comunque altissimo. Sai che non lo so. A che ora non è qualificata? Ah, ok. Ma allora che squadra? Allora devo cercare, ragazzi, scusate. Aereo scortato da caccia. Eccolo qua. Non so come cavolo ha fatto a prendermelo. La Polonia. Ah, è stata la Polonia! Scusate, ero convinto che fosse l'Ucraina. Era la Polonia. Sì. O almeno l'articolo di 6 giorni fa. La Polonia. Scusate, ho fatto un sacco di confusione. Ero convinto fosse l'Ucraina, invece la Polonia. Però fa cagare lo stesso questa situazione qua. Scusate. Allora, vediamo un po'. Grazie Siluan. Intanto ringrazio tantissimo per tutti gli abbonamenti che state facendo. Come solito sbaglio pulsante! Cristo di Dio! Grazie a tutti quanti. Grazie. Ormai per fare il calcio abbiamo bisogno dei mitri. Si è detto, forza calcio! Allora, che poi per boicottare avrebbe un senso se non portassi i tuoi soldi là. Ma non guardarlo da casa non farebbe sì che la RAI smettesse di trasmetterlo. Ormai il danno è fatto, mi godo il calcio. Sono d'accordo. Cioè, purtroppo credo che la maggior parte del danno sia stato fatto. Quindi in questo caso boicottare a questo livello non credo che porti a qualcosa. Se non, vabbè, messaggio politico ovviamente, o questione etica, quello assolutamente da rispettare. Da un punto di vista pratico credo che purtroppo non porti alcun tipo di beneficio. Vediamo un po' che cosa stavate dicendo prima. Matteo Fabbro dice Barbieri pure io mi sono sentito una merda, ma ripeto, noi non ne abbiamo colpe. Un mondiale capita una volta ogni 4 anni e ho voglia di calcio, lo so, è un pensiero egoistico, ma il danno ormai è fatto. Ma infatti, cioè, ragazzi, su questo voglio essere anche abbastanza pratico. Se voi seguite il calcio e il mondiale per voi è un evento divertente da vedere con i vostri amici per fare una serata, nel senso, che cosa potrà mai cambiare? Purtroppo la cosa è già stata fatta e in questo caso credo che boicottare abbia soprattutto un valore personale, non un valore collettivo, non un valore pratico che possa effettivamente portare qualcosa. Se qualcuno vuole boicottare, non vuole vedere i mondiali, partecipare, non andarci, assolutamente, nel senso non c'è nulla di contrario al riguardo, anzi credo che possa essere un messaggio. Ma se uno gli piace il calcio, vuole vedersi la partita, se vuole vedere il calcio e basta, la partita di calcio, forza calcio, viva il calcio e basta, che se lo goda. È come chi si deve sentire in colpa per mangiare un pezzo di carne. Cioè, lo sai che la carne, nel senso, ha tutte queste conseguenze a livello ambientale, eccetera. Ma se io mi voglio godere un pezzo di carne, io per esempio cerco di limitarla il più possibile, lo sapete bene, abbiamo già parlato spesso di questo discorso qua, ma io non vado a dire alle altre persone non mangiare carne. Se uno poi lo capisce questo discorso ed è qualcosa che lo sente veramente, allora pian piano magari cambierà idea, non lo so, potrebbe rivalutare di capire l'impatto ambientale che ha la carne o che ne so, altre cose che possono essere altamente inquinanti. Ma non è che ti devo far sentire in colpa ogni volta che tu mangi un hamburger, ogni volta che tu vuoi guardare una partita di calcio al Qatar 2022. Quindi io lo capisco, capisco, non è facile da esprimere questo tipo di concetto, però capisco il tuo discorso. È un perbenismo insensato, secondo me. Ma Fede, l'unica cosa che i tifosi possono fare... No, ma infatti, Goyo, cioè, chi vuole boicottare, chi non vuole vedere la partita di calcio, perché è l'unica cosa che può fare, perché non poteva intervenire a livello pratico, nel senso che lo faccia benissimo. Io, per esempio, non guardo il calcio, sia perché non mi interessa, ma sia perché mi ha fatto stare male per come è stato organizzato. Ma io non vado a dire alle altre persone di non andare a guardarlo, è una mia cosa, secondo me. Come ne parlavamo anche ieri con Rick per quanto riguarda il benaltrismo, per quanto riguarda queste particolarità, per quanto riguarda l'etica delle proprie azioni, credo che qua sia veramente difficile capire effettivamente quanto le nostre azioni possono avere una conseguenza a livello politico, a livello popolare, come dire. Quindi se io non me la sento di guardare i mondiali per alcune mie considerazioni è un conto. Costringere anche gli altri a non guardarlo, credo che qua sia più difficile da valutare. Tutto qui. Vediamo. No, raga, no, i diritti o il divertimento. Se avviliamo questo mondiale, cosa accadrà il prossimo? Lottate e non arrendetevi, cambiate sport. Vabbè, stasera Brasile-Serbia mi viene barzata. Ecco, commento simpatico per concludere. Dai, allora leggiamo quest'ultimo articoletto e poi concludiamo la puntata. Quindi il Qatar ha una nuova ambizione dopo la Coppa del Mondo di calcio 2022, ovvero convincere gli espatriati a rimanere. Quindi vediamo un po' anche cosa vuole succedere dopo questi mondiali qua, come hanno intenzione di utilizzare le strutture, cose eccetera. Quindi, il Qatar, questo è un articolo del The Print, devo ammettere che non leggo quasi mai articoli di questa testata qui, quindi vediamo anche un po' dove va a parare. Il Qatar sta introducendo riforme radicali del lavoro, imponendo un salario minimo standard applicabile ai dipendenti di tutte le nazionalità e professioni e rendono più facile cambiare lavoro. E il Qatar ha deciso di, eccolo qua, il Qatar ha deciso di creare una popolazione di lavoratori più permanente con riforme radicali del lavoro introdotte questa settimana mentre chiude una frenesia edilizia per la Coppa del Mondo di calcio del 2022. Eccolo qua. Allora, il raggiungimento di questo obiettivo segnerebbe un cambiamento fondamentale dell'economia del più grande esportatore mondiale di gas naturale liquefatto. I lavoratori stranieri rappresentano il 95% della forza del lavoro del Qatar e circa il 90% della sua popolazione. Le nuove regole impongono un salario minimo standard applicabile ai dipendenti di tutte le nazionalità e professioni, una novità assoluta per la regione del Golfo, e rendono più facile per i lavoratori cambiare lavoro. Il ministro del commercio e dell'industria del Qatar, Ali bin Ahmed Al-Kuwari, ha detto che la speranza è che il rinnovamento incoraggi più stranieri e in particolare i lavoratori qualificati a rimanere. Si tratta quindi di creare un mercato del lavoro liberale, ha detto in un'intervista lunedì. Non vuoi persone che per qualsiasi motivo vogliono lasciare il loro datore di lavoro o quei servizi non sono più necessari. Non vuoi che facciano i bagagli e saltino su un aereo, ha detto. Tipo cominciare allora a pagarli e trattarli un pochino meglio, potrebbe essere già un buon inizio per un rapporto, anche perché non sono tutti buoni come per esempio sono io con Rick, ok? Lui mi sfrutta, mi fa male, mi fa cose che non vi posso neanche dire, mi fa toccare il suo pipo, non mi paga, mi lascia dormire sotto un ponte, quindi mi devo almeno la sera, soprattutto adesso che fa freddo, mi devo scaldare bruciando topi morti, però nel senso non sono tutti buoni come me, quindi loro almeno devono essere pagati, si devono trovare in una situazione di lavoro ecosolidale, aiutatemi. Quindi la competizione per i talenti sarà salutare per il mercato locale. anche a rischio di spingere i poveri performer fuori dal mercato o metterli contro concorrenti stranieri, ha affermato. Le aziende si impegneranno molto per trattenere i loro dipendenti, sviluppare i loro talenti, offrire loro i pacchetti giusti, ha detto Alcuvari. Questo fa parte del nostro investimento a lungo termine, un investimento nelle persone, sia esse espatriate o locali. Quindi nel dubbio che facciamo? Le imprigioniamo. Finire kafala. Tale sentimento è raro nel Golfo. Tutti i paesi nella regione hanno politiche che incoraggiano l'assunzione di cittadini rispetto agli stranieri, ma la maggior parte esita ad approvare un ruolo più permanente per gli espatri, per gli espatriati. Con il Kuwait, che sta persino pensando di ridurre le dimensioni della sua popolazione straniera di oltre la metà. Sotto un sistema noto come kafala o sponsorizzazione, la capacità degli espatriati di rimanere è spesso limitata dai loro datori di lavoro. Il Qatar ha affrontato severe critiche da parte delle organizzazioni per i diritti umani per un sistema di lavoro descritto come abusivo, in particolare per i lavoratori a basso reddito introdotti prima del torneo del 2022. Il nuovo pacchetto del Qatar elimina la necessità per i datori di acquisire un documento dal loro ex datore di lavoro per passare ad un nuovo lavoro. Ma mentre il cambio di lavoro sarà ora possibile, i lavoratori a basso salario continueranno a vivere in alloggi comuni forniti dai datori di lavoro e rimarranno dipendenti dal cibo e dai trasporti forniti dalle aziende, probabilmente limitando il libero accesso al mercato del lavoro. Cioè... vi giuro, ragazzi, sta roba qui proprio per me è fuori da ogni concezione che una roba del genere esista. Non perché non lo sapessi prima, ma immaginarmelo, avere proprio la concezione chiara e limpida di quello che sta succedendo, di quello che succederà dopo il mondiale, per me è una cosa aberrante. È una cosa che proprio faccio fatica a immaginarmela che una roba del genere sia possibile. Che bello il mondo, così vario. Alcuvari ha detto che si aspetta un imminente cambiamento della composizione della popolazione straniera ora che i progetti di costruzione in vista della Coppa del Mondo stanno volgendo al termine. Il Qatar ha impegnato 200 miliardi di dollari per sviluppare infrastrutture da quando ha vinto i diritti nel 2010 per ospitare l'evento sportivo più seguito al mondo. Stiamo davvero raggiungendo quella fase ora in cui stiamo muovendo verso un'economia basata sulla conoscenza. Vabbè. Dai, l'articolo è stato anche breve, quindi non è stato neanche così sofferente. No, mi ha fatto soffrire lo stesso. Allora, ragazzi, spero che questa puntata di oggi vi sia interessata, vi abbia intristito, ma non troppo. Servitù della gleba, esatto. Vediamo, ma aspetta, in che senso ti fa toccare il suo pipo? No, non chiedetemi niente. Allora, dai, a parte tutto, è stato super interessante. Grazie Fede per parlare di questi temi controversi. Non come Rick che scappa per non parlare. Ironia, Rick, ti vogliamo bene. Vado, ciao a tutti. Ciao Francesco. Allora, io ci tenevo a parlare di questa cosa qui perché, nonostante non sia una persona che è particolarmente appassionata al calcio, però mi interessava, forza calcio, però mi interessava capire come si svolgono un po' intorno a queste cose qui, soprattutto in paesi dove sappiamo che ci sono delle regole un pochino diverse. Quindi ci tenevo almeno a capire insieme a voi, a fare un quadro un pochino più generale di come effettivamente è stato creato questo tipo di evento. Forza pallone sempre. Non so che priorità dare al toccare il pipo. Spero che il prossimo mondiale non sia come in Argentina del 78, sono d'accordo. Quindi, ultima cosa, vado, viva James Franco. No, James Franco, no, non dite quel nome davanti a Rick, per favore, che gli viene il pipo duro. Allora, Fede meglio della Bobo TV. No, la Bobo TV, bellissimo, bellissimo, Bobo TV. Ho visto solo una live con Bobo Vieri, mi ha fatto molto ridere, però nel senso... per il resto sapete che non me ne frega molto di calcio. Quindi ragazzi, spero che vi sia interessato. Noi non ci vediamo stasera, ci vediamo domani con un nuovo feed perché Rick è via, oggi è a Tolentino, che sarà molto divertente. Poi quindi se siete di quelle zone andatelo a trovare. Domani invece Rick sarà alla Games Week e sabato invece sarà al Cerbero Party. No, aspetta, è lo stesso giorno? È lo stesso giorno? Credo che sia lo stesso giorno. Comunque, quindi se lo volete incrociare, lo potrete vedere alla Games Week di Milano oppure al Cerbero Party, che faranno la sera sempre a Raw. Io invece sarò qui, come al solito, sfruttato. Quindi grazie per aver seguito questa puntata. Ci vediamo domani a mezzogiorno. È molto probabile che faremo una rassegna stampa un pochino più veloce, un pochino più generica, un pochino più goleiardica, se si può dire. Quindi, sabato Cerbero Party. Ok, perfetto. Ripeto, consiglio il video di Tifo Football, che parte da lontano per analizzare come si è arrivati al catalogo 2022. Ah, ok, me lo segno. Grazie, grazie a Tutologia per tutti. Quindi sono di quelle parti. Perfetto, allora andatelo a trovare, dategli una palpatina alle chiappette per me, da parte mia. Quindi ragazzi, ci vediamo domani. Esatto, che succede? Perché ridete? Non si ride di queste cose, Ronaldinho Soccer. Quindi ragazzi, noi ci vediamo domani alle 12. Un abbraccio a tutti quanti. Buon pranzo, buona cena. Ma che cavolo se ne frega! Ciao a tutti!
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.